Michele Neri legge Il giornalino di Gian Burrasca, rivisto, corretto e completato da Vamba. Prima puntata. Mercoledì 20 settembre, Sant'Eustachio. 1870, entrata delle truppe italiane a Roma. 1897, nascita di Giannino. Ecco fatto. Ho voluto ricopiare qui, in questo mio giornalino, il foglietto del calendario d'oggi, che segna l'entrata delle truppe italiane in Roma e che è anche il giorno che sono nato io, come ci ho scritto sotto, perché gli amici che vengano in casa si ricordino di farmi il regalo. Ecco intanto la nota dei regali avuti finora. Primo, una bella pistola da tirare al bersaglio che mi ha dato il babbo. Secondo, un vestito a quadrettini che mi ha dato mia sorella Ada. Ma di questo non me ne importa nulla, perché non è un balocco. Terzo, una stupenda canna da pescare con la lenza e tutto l'occorrente che si smonta e diventa un bastone che mi ha dato mia sorella Virginia. E questo è il regalo che mi ci voleva, perché io vado matto per la pesca. Quarto, un astuccio con tutto l'occorrente per scrivere e con un magnifico lapis rosso e blu, regalatomi da mia sorella Luisa. Quinto, questo giornalino che mi ha regalato la mamma e che è il migliore di tutti. Ah, sì, la mia buona mamma me ne ha fatto uno proprio bello, dandomi questo giornalino perché ci scrive i miei pensieri e quello che mi succede. Che bel libro, con la rilegatura di tela verde e tutte le pagine bianche che non so davvero come farò a riempire. Ed era tanto che mi struggevo di avere un giornalino mio dove scriverci le mie memorie, come quello che hanno le mie sorelle Ada, Luisa e Virginia, che tutte le sere, prima di andare a letto, con i capelli sulle spalle e mezze spogliate, stanno a scrivere delle ore intere. Non so davvero dove trovino tante cose da scrivere, quelle ragazze. Io non so più che cosa dire. E allora come farò a riempire tutte le pagine bianche, mio caro giornalino? Mi aiuterò con la mia facilità di disegnare. E farò qui il mio ritratto come sono ora all'età di 9 anni finiti. Però, in un giornalino bello come questo, bisognerebbe metterci dei pensieri, delle riflessioni. Mi viene un'idea. Se copiassi qui un po' del giornalino di Ada che giusto è fuori insieme alla mamma a fare delle visite? Ecco qui. Sono andato su in camera di Ada. Ho aperto la cassetta della sua scrivania, le ho preso il suo giornalino di memoria e ora posso copiare in pace. Ah, se quel vecchiaccio del capitano non tornasse più! Ed invece è venuto anche stasera! È impossibile! Non mi piace, non mi piace e non mi piacerà mai, mai! La mamma ha detto che è molto ricco e che se mi chiedesse in moglie dovrei sposarlo. Non è una crudeltà questa? Povero cuore mio, perché ti mettono a tali torture? Egli ha certe mani grandi e rosse e col babbo non sa parlar d'altro che di vino, di olio, di campi, di contadini e di bestie. E se lo avessi veduto almeno una volta vestito a modo... Oh, se questa storia finisse, se non tornasse più, mi metterei l'anima in pace. Iersera, mentre l'accompagnavo all'uscio, ed eravamo soli nella stanza d'ingresso, voleva baciarmi la mano. Ma io fui pronta a scappare e rimase con un palmo di naso. Ah, no, io amo il mio caro Alberto De Renzis. Che peccato che Alberto non sia altro che un misero impiegatuccio. Mi fa continuamente delle scenate e io non ne posso più. Che delusione la vita. Mi sento proprio infelice. E ora basta, perché ho empito 2 pagine. ti riapro prima di andare a letto, giornalino mio, perché stasera mi è successo un affare serio. Verso le 8, come al solito, è venuto il signor Adolfo Capitani. È un coso vecchio, brutto, grosso, grosso e rosso. Le mie sorelle hanno proprio ragione di canzonarlo. Dunque, io ero in salotto col mio giornalino in mano, quando ad un tratto lui mi dice con quella sua vociaccia di gatto scorticato: «Cosa legge di bello il nostro Giannino?» Io, naturalmente, gli ho dato subito il mio libro di memorie ed egli si è messo a leggerlo forte davanti a tutti. Da principio la mamma e le mie sorelle ridevano come matte, ma appena ha incominciato a leggere il pezzo che ho copiato dal giornalino di Ada, questa si è messa a urlare e faceva di tutto per strapparglielo di mano, ma lui, duro, ha voluto arrivare fino in fondo. E poi, serio serio, mi ha detto: «Perché hai scritto tutte queste sciocchezze?» Io gli ho risposto che non potevano essere sciocchezze perché le aveva scritte nel suo libro di memorie Ada, che è la mia sorella maggiore, e perciò ha più giudizio di me e sa quello che dice. Appena detto questo, il signor Capitani si è alzato serio serio, ha preso il cappello e se n'è andato via senza salutare nessuno. Bella educazione! E allora la mamma, invece di pigliarsela con lui, se l'è presa con me, gridando e minacciando, e quella stupida di Ada si è messa a piangere come una fontana. Andate a far del bene alle sorelle maggiori. Basta, sarà meglio andare a letto. Ma intanto son contento perché ho potuto empire 3 pagine zeppe del mio caro giornalino. 21 settembre. Sono proprio nato disgraziato. In casa non mi possono più soffrire e tutti non fanno altro che dire che per colpa mia è andata all'aria un matrimonio che per i tempi che corrono era una gran fortuna, che un marito come il signor Capitani con 20.000 lire di rendita non si trova tutti i giorni, che Ada sarà condannata a restare zittella tutta la vita come la zia Bettina, e via e dalli una quantità di storie che non finiscono mai. Io vorrei sapere che gran male ho fatto alla fin fine per copiare un pensiero dallo scartafaccio di mia sorella. Oh, ma da ora in avanti, o bene o male, giuro che il giornalino lo scriverò tutto da me, perché queste scempiaggini delle mie sorelle mi danno ai nervi. Dopo il fatto di ieri sera, pareva che stamani fosse successa a casa una grande disgrazia. Era già sonato da un bel pezzo mezzogiorno e non c'era nemmeno l'idea di mettersi a tavola a far colazione come gli altri giorni. Io non ne potevo più dalla fame. Zitto zitto sono andato in salotto da pranzo. Ho preso dalla credenza 3 panini, un bel grappolo d'uva, un'infinità di fichi dotati e, con la lenza sotto il braccio, mi sono avviato verso il fiume per mangiare in pace. Dopo mi sono messo a pescare e non pensavo che ad accappar pesciolini, quando, a un tratto, ho sentito dare uno strappone alla canna che reggevo in mano. Forse mi sarò proteso un po' troppo in avanti perché... giù! Punfete! Sono cascato nell'acqua. Pare incredibile, ma in quel momento non ho potuto fare a meno di pensare fra me e me. Ecco, i miei genitori e le mie sorelle saranno contenti ora di non avermi più tra i piedi. Ora non mi diranno più che sono la rovina della casa. Non mi chiameranno più Giamburrasca di soprannome, che mi fa tanta rabbia. Affondavo giù giù nell'acqua e non capivo più nulla, quando mi son sentito tirare su da 2 braccia d'acciaio. Ho respirato a pieni polmoni l'aria fresca di settembre e subito, sentendomi meglio, ho domandato al barcaiuolo che mi teneva in collo se aveva pensato di mettere in salvo anche la mia povera lenza. so perché la mia mamma abbia pianto tanto quando Gigi mi ha riportato a casa fradicio mezzo. Io stavo benissimo e glielo dicevo, ma le mie parole erano dette al vento perché le lacrime della mamma pareva non finissero mai. Come ero contento di essere cascato nel fiume e di avere corso il rischio di affogare. Se no, non avrei avuto tanti complimenti né tutte quelle moine. Luisa mi ha messo subito a letto. Ada mi ha portato una tazza di brodo caldo bollente e tutti, anche le persone di servizio, sono stati intorno a me fino all'ora di andare a desinare. Poi, lasciandomi così infagottato nelle coperte da farmi davvero morire di soffocazione, sono andati giù, raccomandandomi di star buono e di non muovermi. Ma era possibile questo per un ragazzo della mia età? Che cosa ho fatto appena sono rimasto solo? Mi sono levato, ho tirato fuori dall'armadio il mio vestitino buono a quadrettini, mi sono vestito e scendendo piano piano le scale per non farmi sentire sono andato a nascondermi sotto la tenda della finestra in salotto. Se mi avessero scoperto, quante gridate avrei avuto! Non so come sia andata che mi sono addormentato quasi subito. Forse avevo sonno o ero stanco. Il fatto è che dopo una buona dormita ho aperto gli occhi e da una fessura della tenda ho veduto Luisa seduta sul sofà accanto al dottor Collalto che chiacchieravano a voce bassa. Virginia strimpellava il piano in un angolo della stanza. Ada non c'era. Era andata certo a letto perché sapeva che il capitani non veniva.
«Ci vorrà almeno un anno», diceva lui. «Il dottor Baldi, sai, comincia a diventare vecchio e mi ha promesso di prendermi come suo aiuto. Ti dispiace di aspettare, amore mio?» «Oh, no, e a te?»
ha risposto Luisa e tutte e due si sono messi a ridere.
«Ma non lo dire ancora a nessuno», ha continuato lui. «Prima di dichiararci fidanzati in pubblico, voglio avere una posizione sicura.» «Oh, ti pare? Sarebbe una sciocchezza.»
Mia sorella aveva appena finito di dire così che si alzò a un tratto, attraversò il salotto e si mise a sedere lontana dal dottor Collalto. In quel momento, appunto, entravano nella stanza le Mannelli. Tutti non facevano che domandare con grande interesse come stava il povero Giannino, quando la mamma si precipita in salotto con un viso bianco da far paura, urlando che ero scappato dal letto, che mi aveva cercato dappertutto, ma che non mi aveva potuto trovare. Allora, perché non si affannasse di più, che cosa fo io? Esco dal nascondiglio cacciando un grande urlo.
Che paura hanno avuto tutti! «Giannino! Giannino!»
si lamentava la mamma piangendo.
«Mi farai ammalare!»
«Come? Sei stato tutto questo tempo dietro la tenda?»
mi ha domandato Luisa facendosi di mille colori.
«Certo! Mi predicate sempre di dire la verità! E allora, perché non dite alle vostre amiche che siete promessi sposi?»
ho risposto rivolgendomi a lei e al dottore. Ma mia sorella mi ha preso per un braccio, trascinandomi fuori dalla stanza.
«Lasciami, lasciami!»
gridavo.
«Vado da me solo!» «Perché ti sei rizzata in piedi quando hai sentito toccare il campanello? Collalto...»
Ma non ho potuto finire la frase perché Luisa mi ha tappato la bocca, sbatacchiando l'uscio.
«Avrei una gran voglia di bastonarti!»
e cominciava a piangere.
«Collalto non te lo perdonerà più!»
E singhiozzava, poverina, come se avesse perduto il più gran tesoro del mondo.
«Smetti di piangere, sorellina mia!»
io le dicevo.
«Ti pare che sarei venuto fuori dalla tenda senza dir nulla, se sapevo che il dottore è tanto pauroso?»
In quella è venuta la mamma, che mi ha riportato a letto, raccomandando a Caterina di non lasciarmi finché non fossi bene addormentato. Ma come avrei potuto dormire
giornalino mio caro, senza prima confidarti tutte le peripezie della giornata? Caterina non ne può più dal sonno e ogni volta che sbadiglia pare che la testa le debba cascare giù dal collo. Addio, giornalino. Addio per stasera. Settimane che non ho più scritto una parola nel mio giornalino perché mi sono ammalato da quel giorno famoso che fui per affogare e che scappai dal letto mentre sudavo. Collalto è venuto su a vedermi due volte al giorno ed è stato così buono con me che quasi quasi sento rimorso di averlo spaventato quella sera. Quanto tempo mi ci vorrà per guarire? Stamani sentivo Ada e Virginia che parlavano insieme nel corridoio. Come è naturale, mi sono messo ad ascoltare quello che dicevano. Pare che ci sarà niente meno che una festa da ballo in casa nostra. Virginia diceva che era contentissima che io sia a letto, così si sentiva più tranquilla ed era sicura della riuscita della festa. Essa spera che io debba rimanere in camera un mese intero. Non so capire perché le sorelle maggiori non vogliano bene ai fratelli più piccoli. E io, invece, sono così buono con Virginia. Quando sto bene vado anche due volte al giorno alla posta a prenderle e a impostarle le lettere. Qualche volta, non dico, ne avrò perduta qualcheduna, ma ella non l'ha mai saputo e non ha nessuna ragione di avercela con me. Oggi mi sentivo così bene che mi è venuta voglia di levarmi. Verso le 3 ho sentito venir su per le scale Caterina che mi portava la merenda. Sono sgusciato dal letto e mi sono nascosto dietro l'uscio di camera, tutto imbacuccato in uno sciallone nero della mamma. E mentre la cameriera stava per entrare, le sono saltata addosso abbaiando come un cane. Che credi che abbia fatto quella stupida? Dalla paura ha lasciato cascare in terra il vassoio che reggeva con tutte e due le mani. Che peccato! Il bricco di porcellana celeste è andato in mille pezzi. Il caffè e il latte si è rovesciato sul tappetino che la mamma mi aveva comprato ieri. E quella sciocca ha cominciato a urlare così forte che il babbo, la mamma, le mie sorelle, la cuoca e Giovanni sono corsi su tutti spaventati per vedere quel che era successo. Ci può essere una ragazza più oca di quella? Al solito io sono stato gridato. Ma appena sono guarito, voglio scappare da questa casa e andare lontano lontano, così impareranno a trattare i ragazzi come si deve. Sette ottobre. Finalmente, stamani, ho avuto il permesso di alzarmi. Ma era possibile che un ragazzo come me potesse star fermo su una poltrona con una coperta di lana sulle gambe? C'era da morire di noia. Così, mentre Caterina era andata giù un momento a prendermi un bicchiere di acqua inzuccherata, lesto lesto butto via ogni cosa e me ne vo in camera di Luisa a guardare tutte quelle fotografie che tiene dentro la cassetta della sua scrivania. Le mie sorelle erano in salotto con un'amica, la signora Rossi. Caterina, appena tornata col bicchiere e lo zucchero, mi cerca dappertutto, inutilmente. Sfido, mi ero nascosto dentro l'armadio. Che risate matte ho fatto con quei ritratti! Su uno c'era scritto «Un vero imbecille». Su un altro «Oh, carino davvero!». Su un altro «Mi ha chiesto, ma fossi minchiona!». E in altri «Simpaticone!» oppure «Che bocca!». In uno poi c'era scritto «Ritratto di un ciucco». In tutti c'era una frase di questo genere. Io mi sono impossessato di circa una dozzina di fotografie delle persone che conosco per fare qualche burletta innocente, appena uscirò di casa. Poi ho richiuso per benino la cassetta in modo che Luisa non si accorga di nulla. Ma io non avevo voglia di ritornare nella mia stanzaccia tutta sporca e in disordine. Non avevo voglia di annoiarmi. Se mi mascherassi da donna, ho pensato a un tratto. Ho trovato un busto vecchio di Ada, una sottana bianca inamidata con lo strascico, ho preso dall'armadio il vestito di batista color di rosa di Luisa a tramezzi di trina e ho cominciato a vestirmi. La gonnella era un po' stretta alla vita e ho dovuto appuntarla con degli spilli. Mi sono ben unto le gote con una pomata di color rosa di un vasettino e mi sono guardato allo specchio. Misericordia, non ero più io. Che bella signorina ero diventato. Che invidia avranno di me le mie sorelle, ho esclamato al colmo della contentezza. E così dicendo, ero arrivato in fondo alle scale proprio quando la signorina Rossi stava per andarsene. Che chiasso! Il mio vestito di batista rosa! Ha urlato Luisa, facendosi smorta in viso dalla stizza. La signorina Abice mi ha preso per un braccio, rivolgendomi alla luce e... Come mai ti sono venute quelle belle gote rosse, Giannino? Mi ha detto in aria di canzonatura. Luisa mi ha fatto cenno che non parlassi, ma io, facendo finta di non vederla, ho risposto. Ho trovato una pomata in una cassetta. E quella signorina ha cominciato a ridere in un modo così malizioso che non so quello che le avrei fatto. Mia sorella, dopo, ha detto che Bice Rossi è una pettegola, che non le parrà il vero di andare a raccontare a tutti che mia sorella si tinge la faccia. E questo, poi, non è vero. E io lo potrei giurare, perché quella pasta serve a colorire i fiori di seta che Luisa sa fare tanto bene per guarnire i cappelli. Stavo per ritornare in camera alla svelta, allorché mi sono fermato davanti a Luisa e guardandola fissa le ho strappato una gala in fondo al vestito. Non l'avessi mai fatto. È diventata una furia e mi ha dato uno schiaffo. Ah, signorina, ho detto fra me e me, se sapesse che le ho presi i ritratti. Le sorelle credono che le gote dei ragazzi siano fatte apposta per essere schiaffeggiate. Se sapessero invece che i pensieri tetri e disperati che ci vengono in mente quando fanno così. Sono stato zitto, ma a domani.